La settima ossessione. L'ora di cinema su Nova Radio. Un programma di Daniele Marsiglia.
Buonasera, 17.06, ben trovati alla settima ossessione, puntata numero 26 di mercoledì 19 marzo 2025. Un saluto a tutti coloro che ci stanno ascoltando in diretta in questo momento sulle frequenze di Nova Radio, un saluto a chi ci ascolta in podcast, streaming su Spotify, Amazon, Apple, chi più ne ha più ne metta. Un saluto anche agli amici di YouTube, perché la novità, insomma, da un paio di settimane è che la settima ossessione è anche visibile in differita su YouTube, quindi un saluto. Iscrivetevi al canale YouTube, mettete le vostre recensioni, commenti, e soprattutto iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per essere sempre aggiornati sul mondo del cinema. Una puntata con tanti film che escono al cinema, noi ne abbiamo selezionati alcuni. Più tardi avremo con noi ospite la regista Sara Petraglia, però un ospite ce l'abbiamo già in carne ed ossa, di là, dall'altra parte del vetro. Gli amici di YouTube purtroppo non lo possono vedere, ma lo vedranno più tardi, quando si sposterà fisicamente qui accanto a me per parlare del suo nuovo film. Intanto lo vado a salutare, è Andrea Caciali. Buonasera Andrea.
Buonasera Daniele, buonasera a tutti.
Ben trovato. Andrea ormai è una voce conosciuta anche per gli ascoltatori e le ascoltatrici della settima ossessione. Tu eri stato, ci pensavo stamattina, ma ho un po' di ricordi confusi, eri già stato in questa stagione qua, forse?
Non in questa stagione, no.
Ah, in questa stagione, io ero sicuro che forse a settembre, ottobre eri venuto, perché invece no.
Purtroppo no.
Era un anno fa, quindi come
era ormai un anno fa. Esatto.
È incredibile tutto questo. Allora, tu sarai con noi tutta la puntata, poi più tardi parleremo appunto del tuo nuovo film che uscirà al cinema il lunedì 24 marzo. Poi parleremo anche della data fiorentina, perché ci sta ascoltando qui a Firenze. Però io direi di partire subito, perché appunto i film di questo fine settimana sono tanti, noi ne abbiamo scelti come sempre alcuni, abbiamo fatto una selezione. Partiamo dal primo, è un film che esce a distanza di un po' di tempo rispetto a quella che è stata, in questo caso, la release americana. Ha vinto anche un premio il protagonista Sebastian Stan, ha vinto il Golden Globe come miglior attore protagonista. Il film può ricordare per certi versi The Elephant Man, c'è sempre Man nel titolo, però è Different Man. Ci ascoltiamo il trailer e poi ne parliamo con il nostro Simone Fabriziani.
Sei amico? Io ti conosco. Come ti chiami?
Edward.
Lavori per Facebook?
No, ma è una cosa che mi capita spesso.
Oh, ehi, vicino.
Le persone sanno essere crudeli a volte.
Tutta l'infelicità della vita viene dalla non accettazione di ciò che è. Sai chi me l'ha detto? Lady Gaga.
Questo farmaco sembra avere il potenziale per guarirti completamente. Le implicazioni ti cambieranno la vita.
Forse il rischio vale la ricompensa.
Sì! Woo! Guardatelo! Guardate che zuccherino d'uomo!
Ehi, non credo ai miei occhi!
E allora eccoci qua, cominciamo appunto con il primo film, che è Different Man, ma io non sento più Simone Fabriziani, ma che meraviglia, questo è il bello della diretta. Ma io adesso, ecco, vi risparmio il tu, ma ci rimettiamo subito in collegamento con Simone Fabriziani per parlare di questo film che è distribuito da Lucky Red, che uscirà domani nelle sale cinematografiche. Vediamo se ci risponde, forse abbiamo avuto problemi di linea. Sebastian Stan, dicevo, è il protagonista di questo film. Eccoci. No, niente, è caduta la linea. Allora, io intanto direi, prima di riuscire a rimetterci in contatto con Simone Fabriziani, dare la parola a te, caro Andrea, per parlarci del tuo film La leggerezza, che è un film, innanzitutto specifichiamo, un documentario questa volta, un documentario anche molto personale che ti riguarda da vicino.
Sì, esatto. È un lavoro che in realtà è connesso a Via Domenzone numero 6, che è il film uscito lo scorso anno, che ero venuto qui appunto a presentare insieme a te, Daniele, ed è un lavoro molto personale che parte dall'esperienza dell'Alzheimer di mia nonna. Io nell'estate inizio autunno del 2016 mi sono trasferito in casa dei miei nonni in via Domenzoni numero 6, che è poi la casa che dà il titolo al film di finzione che è uscito lo scorso anno, e in questo documentario cerco un po' di raccontare l'esperienza nostra familiare dell'Alzheimer e anche il modo in cui abbiamo lavorato, abbiamo in qualche modo ci siamo stretti attorno a mia nonna Anna e abbiamo in qualche modo voluto testimoniare che cosa significa vivere la malattia, che cosa significa non soltanto per il malato, ma cosa significa anche per i familiari che in qualche modo si trovano volenti o nolenti a fare da medici, da infermieri, da psicologi, quindi tutta una serie di cose che lo Stato in questo caso e la società demanda alla famiglia, che in realtà sono complicate soprattutto da un profilo proprio medico e emotivo, perché per i familiari non si tratta soltanto di in qualche modo avvicinarsi a una malattia che non conoscono e a una persona che non conoscono più, ma anche e soprattutto di mettersi in prima persona a in qualche modo interpretare dei ruoli che loro stessi non sarebbero in grado di interpretare in altri momenti della vita. Cioè, diciamo che nel documentario si cerca di raccontare quel momento in cui la necessità di una cura diventa anche un abbraccio di un'intera famiglia, e io ho cercato un po' di raccontare un po' quello che ha voluto dire per noi e per mia nonna Anna. Poi avremo modo anche di parlarne meglio.
Certo, più tardi ne riparliamo. Ricordiamo anche la data fiorentina, poi, tra l'altro.
Assolutamente.
Che ti vedrà protagonista a presentare il film nella nostra città. Siamo riusciti a recuperare Simone Fabriziani. Ciao Simone.
Ciao Daniele, ciao a tutti.
Posso dire, è stata colpa mia. È stata colpa mia. E, parliamo appunto di A Different Man. Intanto, buonasera Simone, ben trovato.
Grazie.
A Different Man, in uscita domani nelle sale con Lucky Red, come dicevo, film con protagonista un Sebastian Stan, diciamo, abbastanza riconoscibile per una buona parte del film, e soprattutto anche un vincitore del Golden Globe per questo ruolo drammatico, un film che esce dopo tanto tempo rispetto, insomma, a quella che è stata la presentazione a Berlino, se non sbaglio, Sundance è passato per alcuni festival. E quindi che cosa ci puoi dire di questo film?
Sì, come dici te, questo film A Different Man è passato in vari circuiti festivalieri. La prima volta che è comparso è stato presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival del 2024, dopodiché ha avuto la sua premiere europea il mese successivo a Berlino, dove tra l'altro ha vinto poi il prestigiosissimo Orso d'Argento proprio per la migliore interpretazione per Sebastian Stan, un riconoscimento che poi ha bissato ovviamente ai Golden Globe di quest'anno come miglior attore commedia o musicale, anche se sappiamo che Stan poi è stato candidato all'Oscar per un altro ruolo, ovvero quello in The Apprentice. Ma il fatto che non sia stato nominato agli Oscar per questo ruolo in A Different Man non significa che non sia meno impattante, anzi forse ancora di più, perché io credo che A Different Man sia veramente uno dei gioielli cinematografici più nascosti del 2024. Di cosa parla velocemente questo film? Il nostro protagonista si chiama Edward, appunto interpretato da Sebastian Stan, che è un giovane attore aspirante che però soffre di neurofibromatosi di tipo 1, che praticamente è una malattia congenita che provoca delle sorte, diciamo, di tumori a livello del sistema nervoso, e quindi il volto del nostro protagonista ovviamente è in un qualche modo particolarmente tumefatto. Grazie ad un lavoro di make-up eccezionale, prostetico, che è valso la nomination all'Oscar appunto per questo film, per metà appunto della pellicola il nostro Edward, il nostro Stan appunto, è riconoscibile dietro questa vera e propria maschera. Cosa succede? Quando Edward incontra Ingrid, che è una nuova vicina di casa, che è una regista teatrale, si innamora di lei, e nel frattempo, per cercare di farsi accettare fisicamente, si sottopone ad una nuova cura sperimentale che gli permette di guarire da questa malattia in maniera graduale. Guarirà, assumerà le sembianze avvenenti e affascinanti del Stan che conosciamo, ma nel momento in cui assume un nuovo aspetto, farà l'incontro di un uomo che si chiama Oswald, anche lui affetto da neurofibromialgia di tipo 1, che però in un qualche modo gli rovinerà la vita e tutte le certezze di cui in qualche modo si stava un pochettino aggrappando. Quindi è un film che viaggia, secondo me, in maniera molto interessante tra dramma psicologico, commedia grottesca, e ci sono anche alcuni stralci, secondo me, di body horror, chiaramente non dichiarato, sì. Il film ovviamente si presenta come una commedia grottesca, che secondo me valgono il prezzo del biglietto, ecco.
Un film che, mi pare di capire, ha raccolto meno di quello che poteva.
Sì, io credo che abbia raccolto veramente molto poco e avrebbe meritato molto di più, ma per fortuna che, insomma, ecco, esce nelle sale
con la Key Red,
sono molto contento.
E siamo molto contenti, c'era il nostro Andrea in studio, voleva aggiungere qualcosa.
Sì, no, tra l'altro io sono curiosissimo ormai da mesi dell'uscita di questo film, anche perché è un film dove rivediamo Adam Pearson, che è un grandissimo attore e che fu scoperto all'epoca da Glazer in Under the Skin, in
John Glazer, sì.
Esatto,
quello con Scarlett,
esatto, con Scarlett Johansson, e che secondo me è anche una delle ragioni per cui questo film esiste, perché Aaron Schimberg, il regista, nel 17-18 girò un film che si chiamava Chained for Life, in cui proprio Adam Pearson interpretava un altro personaggio, ovviamente sempre affetto da questa malattia, perché è una malattia che, appunto, come diceva prima Simone, portando direttamente i segni sul volto, è impossibile ignorarla nel momento in cui si interpreta.
Non si passa inosservati.
Esatto, e raccontava proprio del rapporto in un cast, non mi ricordo se cinematografico o teatrale, però tra la protagonista e il rapporto a questo compagno di messa in scena, quest'altro attore, e alla difficoltà di rapportare. Il regista Aaron Schimberg, lui stesso soffre di un problema simile, non è esattamente neurofibromatosi, ma è un problema simile. Secondo me lui ovviamente è spinto a parlare di questi temi per questa ragione, e il sodalizio con Adam Pearson è probabilmente la ragione per cui A Different Man esiste. Però sono d'accordo sicuramente con Simone, con quello che dice, cioè che di per sé il film, lo spunto, ma anche l'estetica, poi questo sicuramente lo chiedo anche a Simone, che è un film che ha visto a differenza mia, però è un film che mi sembra legare, come faceva appunto ai tempi Under the Skin, non soltanto un tema molto interessante, ma raccontarlo con un'estetica che ha una forza, uno spessore visivo notevole.
Sì, assolutamente. Io credo anche dal punto di vista tecnico sia veramente un film, nonostante sia low budget, ovviamente un film prodigioso, ma che a partire appunto dalle inquadrature, dalla fotografia, dalla colonna sonora, tra l'altro composta da un nostro talento italiano che si chiama Umberto Smerilli, che compone qui secondo me un tappeto musicale veramente, veramente interessante, quindi se vedrete il film poi ovviamente ve ne accorgerete. E in definitiva, sì, come dire, A Different Man è veramente un film dei nostri tempi e per i nostri tempi, che si lega moltissimo chiaramente al culto e chiaramente all'inganno in un qualche modo del valore che diamo all'aspetto fisico, all'esteriorità, rispetto chiaramente alle vere esigenze, ai veri desideri della nostra vita, quelli più reconditi ovviamente. Certo. Quindi è veramente un film, secondo me, in definitiva da non perdere, assolutamente da non perdere.
E l'ho detto anche prima, se non sbaglio, era la stessa malattia di cui soffriva anche il protagonista di The Elephant Man di David Lynch, quella appunto di Edward, il protagonista di questo A Different Man, che appunto esce domani nelle sale, distribuito dalla Key Red. Simone, io non ti chiedo niente invece del caso della settimana, quello di Antonella Clerici, che critica sprezzante, ma non solo a Nora, perché poi se uno andava poi a scorrere i commenti sotto sul suo Twitter, insomma sul suo X, come dir si voglia, ce l'aveva pure con The Substance, e quindi qui ci è andata ancora più giù, dice quello ancora peggio, tipo una cosa del genere di Anora, quindi insomma
trovo sia una cosa molto divertente, però
sì,
del resto la democrazia dei social in un qualche modo permettono chiaramente di dire anche questo, sì. Nessuno può chiaramente controbattere in maniera seria, ecco.
Certo, ma sai, poi sui film
più che altro in questa epoca qui diventa una notizia ciò che pensa Antonella Clerici, di Anora e di The Sapphis.
Ci sono tanti pareri di persone non famose, diciamo no, ma è bene non ascoltare, capolavoro.
È bene non ascoltare ciò che dicono i critici e ascoltare ciò che dice Antonella Clerici.
Che dice Antonella Clerici, esatto. Salutiamo Antonella Clerici, che ci starà sicuramente guardando e ascoltando, con la schiuma sempre. Va bene, Simone, grazie. Hai scritto qualcosa su A Different Man?
Sì, trovate la mia recensione sul mio sito, ovviamente, a Wall Today.
Perfetto. Grazie Simone, un abbraccio, a presto.
A voi di nuovo.
Ciao Simone.
Allora, noi adesso passiamo ad un altro film, perché tra poco parleremo con una regista esordiente, una tua collega, insomma, una collega regista, Sara Petraglia, che è figlia anche del famoso sceneggiatore Sandro Petraglia, che esordisce con un film molto interessante dal titolo L'Albero, che uscirà domani con Fandango nelle sale cinematografiche. È stato presentato alla Festa del Cinema di Roma lo scorso ottobre, ha per protagoniste due attrici che sono sempre più in rampa di lancio, che sono Tecla Insolia, che abbiamo appena visto nell'Arte della Gioia di Valerio Golino, e Carlotta Gamba, che invece abbiamo visto anche in Dostoevsky, un'altra serie Sky dei Fratelli d'Innocenzo. E vi racconto brevemente la storia prima di ascoltarci il trailer e poi di parlare con Sara Petraglia. La protagonista è Bianca, che è interpretata appunto da Tecla Insolia, una ragazza di poco più di 20 anni che ancora, diciamo, non ha trovato il suo posto nel mondo. Si iscrive all'università, va a vivere con la sua migliore amica, con cui non si capisce appunto se è dove finisce il rapporto di amicizia e dove inizia invece anche un rapporto, diciamo, un po' più sentimentale, che è Angelica, interpretata da Carlotta Gamba, su una casa che si affaccia, una casa modesta che si affaccia su una ferrovia, dove dalla finestra del soggiorno vedono molto bene un albero, un gigantesco albero, che però non sanno bene dove collocare fisicamente, se è vicino, se è lontano, un albero così grande nascosto un po' dalla ferrovia, dalle case, che svetta sul panorama. Bianca ha lasciato la casa dei genitori appunto per andare insieme ad Angelica in questa casa, e le due hanno una dipendenza da cocaina, vanno a cercare le dosi, hanno una forte dipendenza da questa sostanza. E in tutto ciò cresce, insomma, in loro l'inquietudine. Bianca passa le sue giornate tra droga, pensieri, scritte, gli piace molto scrivere, poi la sera vanno nei locali e quindi di nuovo dipendenza da droga, eccetera. E quindi è un film che rappresenta, insomma, anche molto l'inquietudine adolescenziale. Io direi di lasciare spazio al trailer dell'Albero e poi ne parliamo con la regista Sara Petraglia.
Angelica.
Oh.
Piacere.
Ciao. Bianca.
Andiamo su. È una casa grande. È una zona questa di chi stessa.
Ma quell'albero? Ci andiamo domani.
E adesso che facciamo?
Oh! No! Cazzo, buttala!
Che ci fate qui? Lo sapete cosa succede in questo tempo?
In piazza abbiamo visto dei ragazzini che spacciano.
Forse dovreste fare qualcosa.
Lei sta scrivendo un libro?
No, tre libri. Uno sulla cocaina, uno sull'amicizia e il terzo
sarà l'amore.
Sì.
Mi innamoro così tanto che la vita tutta intera. Ed è Angelica.
Era una frase scritta così.
Che niente di quello che succede qui dentro va bene.
Allora, 17:25, torniamo in diretta e come promesso siamo in collegamento con Sara Petraglia. Buonasera Sara.
Buonasera a tutti.
Eccoci qua.
Grazie dell'invito.
Ma grazie a te di aver accettato il nostro invito, di essere con noi questo pomeriggio per parlare appunto del tuo film di esordio, che è L'Albero. Abbiamo appena ascoltato il trailer, ho raccontato anche un po' a grandi linee la trama, quindi io ti faccio subito la prima domanda. Ho letto che questa storia nel press book del film ha preso forma in diversi modi prima poi di diventare un film: diari, romanzi, fanzine, fotografie, fumetti. Ecco, volevo capire come è arrivato poi il passaggio, il salto da questo ad un lungometraggio.
Diciamo che quelle erano tutte forme che poi avevo abbandonato perché non erano molto, erano un po' inconcludenti, non ero riuscita poi a raccontarla questa storia, quindi avevo lasciato perdere. Poi continuavo a lavorare, io facevo la fotografa di scena e basta, insomma è rimasta un po' da parte questa storia. Poi quando ho avuto 3 mesi di disoccupazione mi sono data un'ultima possibilità di scrivere un romanzo, e pensando se non riesco neanche stavolta lascio perdere, e poi invece del romanzo è uscita fuori una sceneggiatura in modo molto facile e veloce, quindi sono rimasta abbastanza sorpresa. E dopo un po' l'ho fatta leggere a un produttore che mi ha proposto di girare il film. Ecco, diciamo, in breve.
È andata così. Senti, parliamo invece dell'albero, no? Che è un altro protagonista, sì, del film. A cui si possono dare tanti significati, no? Poi se uno, sì, vede il film, magari a ognuno attribuisce all'albero un preciso significato, no? Che non so, potrebbe essere uno sguardo verso l'orizzonte, un qualcosa che dà stabilità in una vita magari un po' troppo inquieta e movimentata delle due protagoniste, Bianca e Angelica. Per te invece qual è, che cosa rappresenta? Perché poi nel film effettivamente non viene poi propriamente spiegato che cosa rappresenta questo albero.
No, non l'ho voluto spiegare proprio per lasciare che ognuno ci vedesse quello che voleva, e mi piace tutto quello che ho letto, che ho sentito dire, le cose che mi dicono dopo aver visto il film, cioè sono d'accordo con tutto anche se io non lo sapevo, quindi ogni volta mi sorprendono le interpretazioni degli altri. Per me è semplicemente davvero un albero che era fuori dalla finestra della casa in cui vivevo e che mi ossessionava perché lo guardavo tutti i giorni, e quindi quando ho iniziato a scrivere il film ci ho messo questo albero senza sapere che poi nel corso della sceneggiatura sarebbe diventato così importante. È solo che era molto forte nei miei ricordi, e quindi per me l'albero è una cosa che non riesci a dimenticare, cioè quello che ti rimane in mano di quello che hai vissuto, che è passato, per forza, visto che un film è molto nostalgico, no? Comunque sul tema della nostalgia,
sì, certo.
Quella è un po' la rappresentazione di tutto quello che non c'è più, come se potesse esserci per sempre quell'albero, diciamo.
E volevo parlare anche di queste due straordinarie protagoniste, no? Queste due,
sì,
giovani attrici che sono,
sì,
Tecla Insolia e Carlotta Gamba, che insomma stanno, diciamo, dando un inizio alle loro carriere straordinario. Appunto Tecla Insolia l'abbiamo appena vista, entrambe l'abbiamo appena vista in due serie molto di grande
molto
qualità,
forti,
esatto, come
belli.
L'arte della gioia e Dostoevskij dei Fratelli d'Innocenzo, L'arte della gioia di Valeria Golino. Come hai lavorato con loro? Come ci sei arrivata poi a scegliere queste tue protagoniste?
Beh, io ho fatto tantissimi provini perché avevo molta paura di sbagliare attrici, quindi credo di aver visto tutte le attrici esistenti di quell'età in Italia, e poi si parlava già di loro due perché appunto stavano o finendo di girare L'arte della gioia, o Carlotta anche stava girando Dostoevskij, aveva appena finito, e quindi questi nomi giravano molto. Io insomma all'inizio ho detto ma mo chi sono, che volete da me? Perché sai, quando senti un nome insistentemente pensi no, questa persona l'ho sentita nominare troppo, non la voglio. Poi non è vero, quando sono arrivate hanno fatto un provino assurdo e insomma sono molto fortunata ad averle avuto nel film, perché si è creato tra l'altro tra loro un rapporto che è molto simile a quello del film, cioè in cui c'è un'amicizia molto forte anche nella vita vera tra loro, e con questa specie di squilibrio di potere che passa dall'una all'altra, come un po' nel film, che non sai bene chi tenga veramente le redini del rapporto, e loro ce l'avevano un po' anche durante il loro primo provino. Era come se passassero una palla infuocata a vicenda nei momenti giusti, e questa cosa ci ha convinti che erano loro, e questa loro amicizia ha aiutato molto il film, ovviamente, perché se parti da quello poi riesci a metterlo in scena.
E si vede, insomma, che c'è una grande sintonia sul set, sì, nel film.
Sì,
tra,
no, c'era,
tra
c'era una sintonia pazzesca, sì. Sì.
Si capisce, si percepisce molto bene. Un'ultima domanda che è, insomma, più una mia curiosità. Se sì. Il film, anche sebbene anche questo è stato girato a Roma, sebbene in quartieri diversi, di Claudio Caligari, Amore Tossico, no? Se è stato un riferimento, un'ispirazione anche per la storia.
Beh, Amore Tossico credo sia un'ispirazione per tutti noi quando vogliamo affrontare il tema dell'abuso e della dipendenza da sostanze, perché è un po' il film miracolo, è il film che non invecchia mai, è un capolavoro, quindi penso che tutti ce l'abbiamo in testa se ci vogliamo avvicinare a queste cose per girare, intendo. E ovviamente è una situazione totalmente opposta in quanto a ceto sociale, ambientazione, no? Quello Amore Tossico era ambientato a Ostia con dei non attori che erano davvero dei tossicodipendenti. Questo film invece parla di due ragazze privilegiate che vanno a vivere in un quartiere di Roma, il quartiere della movida dei giovani, ma quindi anche il quartiere della gentrificazione, no? Della gente che si può permettere ormai di vivere lì, e quindi è proprio un film radicalmente diverso, è come se fossero due anti-Amore Tossico, ecco, sono come dei personaggi opposti. E anche la sostanza di cui parla invece l'albero, che è la cocaina, è molto diversa dall'eroina, anche se sono entrambe, magari la cocaina è un po' sottovalutato ancora il suo potere negativo, mentre sono due cose che distruggono le persone, però insomma, ecco, le differenze sono tante tra i due film, anche se ce l'ho sempre avuto in mente.
Certo, immagino. Ok, noi ricordiamo non solo appunto l'uscita domani nelle sale dell'albero, ma chi ci sta ascoltando in questo momento da Firenze, ricordiamo che insomma il tour che fate per le sale italiane fermerà anche a Firenze, e voi sarete,
sì, esatto, vediamo l'ora, tra l'altro,
dopo domani, vogliamo ricordarlo a chi ci sta ascoltando, dopo domani al Cinema Astra di Firenze sarete tutte e tre, tu, Tecla Insolia e Carlotta Gamba.
Esatto,
alle 21,
ci vediamo lì.
Alle 21, quindi accorrete numerosi sabato sera a vedere appunto l'albero, che è l'esordio alla regia di Sara Petraglia, che ringrazio, a cui faccio anche un
grazie
grande
mille,
in bocca al lupo.
Io.
Grazie.
Ciao,
buona serata.
Ciao.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di lavori si registrano 2 km di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione Roma. In A11 invece, a causa del traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa, e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Da segnalare anche code in uscita a Prato Ovest provenendo da Firenze. Passiamo sulla 12, dove a causa di lavori si segnalano code a tratti tra Versilia e Massa in direzione Genova. Un chilometro di coda invece per incidente in PP lì tra Firenze Scandicci e Lastrassegna, dove si segnalano anche code in uscita a Lastrassegna in direzione mare. Città di Firenze, domani 20 marzo e venerdì 21 marzo per lavori edili rimarrà chiusa via del Moro nel tratto Piazza Goldoni, via dei Palchetti. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Quando ero piccolo, io e mio fratello gemello trovammo qualcosa che amava uccidere. Ho fatto tutto il possibile per farla sparire, cazzo. Ma lei aveva altri piani.
Ciao, fratello.
Bill.
La scimmia che adora uccidere la nostra famiglia è tornata. Deve essere eliminata.
Perché non la elimini tu, Bill?
Cazzo! Aspetta!
Senti un po' che urla, Andrea, hai sentito?
Sì.
Beh, devo dire che il film adesso è completamente diverso da quello precedente di cui abbiamo parlato con Sara Petraglia, L'albero.
Siamo nel campo horror. Prima però vado a salutare Lorenzo Pedrazzi. Buonasera Lorenzo, ben trovato anche con noi questa settimana. Io sbaglio sempre, Lorenzo, buonasera.
Buonasera.
Buonasera, buonasera, ben trovato Lorenzo, critico di screenweek.it, che oggi ci parla di un film a tinte horror, tratto da un romanzo breve di Stephen King degli anni '80, se non sbaglio, quindi anche...
è un racconto di Stephen King,
sì. Un racconto breve di Stephen King,
uno degli ultimi due rimasti da adattare da tutta la...
sì, sì, penso. Ma comunque lui sta continuando a scrivere Stephen
non
King,
smetterà.
Quindi non...
certo.
sì
è anche, una fonte inesauribile.
Sì, penso a quanti romanzi postumi, auguro lunga vita ovviamente a Stephen King, ma quanti romanzi postumi poi saranno pubblicati.
C'è quel dialogo molto bello, quell'intervista tra lui e Martin, dove Martin gli chiede: ma come fai a scrivere così?
George non è... Martin. Tu
esatto,
dici...
esatto, ah, sì, esatto. Sì, proprio sì. L'opposto, Martin.
L'opposto.
Invece.
Effettivamente. E insomma, un altro adattamento del romanzo di Stephen King arriva domani nelle sale, intitolato The Monkey. Il regista è Osgood Perkins, che abbiamo visto pochissimi mesi fa, tra l'altro, nelle sale cinematografiche con Loglegs, un ottimo thriller. E che cosa ci puoi dire di questo The Monkey?
Sì, allora... come dicevi adesso, lui appunto è il secondo film in pochi mesi di Osgood Perkins che esce nelle sale, perché lui ne ha girati tre di fila, ha girato Loglegs, The Monkey e poi un altro horror di cui però ancora si sa poco. E The Monkey, insomma, lui che è una delle nuove voci dell'horror americano, ha fatto solo horror finora. The Monkey è il suo quinto film, però è anche il primo che ha una vena comica, perché sostanzialmente è una commedia horror, The Monkey, tratto da appunto il racconto La scimmia di Stephen King, pubblicato originariamente nell'80 in una allegato una rivista, poi l'è stato incluso in Skeletri, la raccolta dell'85, che è una raccolta molto amata dai fan di King, quella che contiene la nebbia, la zattera, sono racconti molto belli. La scimmia non è probabilmente uno dei migliori, ed è in realtà anche un racconto molto serio, che si prende molto sul serio, però Osgood Perkins ha voluto adattarlo in una commedia horror principalmente per due ragioni. Uno, perché è un racconto che ruota attorno a un giocattolo, no? Insomma, sappiamo che la storia è la storia del film di due gemelli che da bambini trovano questa scimmietta giocattolo a molla che suona al tamburo. La trovano tra le cianfrusaglie del padre, che se n'è andato quando erano piccoli, un po' come il padre di Stephen King nella realtà, e capiscono che quando viene attivata questa scimmietta qualcuno muore, in circostanze peraltro a volte anche grottesche, molto esagerate, apparentemente insomma accidentali. Ma in realtà è la scimmia che causa la morte di queste persone, che sono sempre persone vicine a chiunque abbia insomma girato il meccanismo. Poi la scimmia ritorna, ecco, nelle vite di questi due gemelli, in particolare di Hal, interpretato da Theo James, che è un po' il vero protagonista, e lui deve trovare un modo per liberarsene una volta per tutte. Quindi, insomma, trattandosi di un horror che gira attorno a un giocattolo, Osgood Perkins ha pensato che l'approccio della commedia fosse quello ideale. E inoltre, siccome questo giocattolo appunto causa delle morti apparentemente accidentali e anche molto assurde, grottesche, per lui, diciamo che lui che ha purtroppo avuto due genitori, tra cui il padre Anthony Perkins, insomma, il protagonista di Psycho, morti entrambi in circostanze davvero tragiche, insomma, che fanno i titoli dei giornali. La madre, per intenderci, è morta perché stava volando su uno degli aerei che sono abbattuti sulle Torri Gemelle.
E pensa, non lo sapevo questa cosa.
Era proprio su uno dei voli. E quindi, insomma, lui sostanzialmente considera la morte come un fatto che purtroppo capita a tutti, ma che è anche un po' un sintomo dell'assurdità della vita, nel senso che la morte può accadere anche in circostanze assurde, il mondo è davvero assurdo, è imprevedibile, allora l'unica soluzione, l'unica risposta sensata è riderci sopra. E quindi lui ha davvero impostato il film come una commedia horror con queste morti davvero assurde, molto alla Final Destination per intenderci, molto parossistiche, e che vanno a comporre una commedia dai toni anche molto laconici, molto divertente in realtà. E lui è un regista che ha chiaramente delle doti visive molto, molto notevoli. Forse quello che un po' il suo limite anche negli altri suoi film è la scrittura, soprattutto nel terzo atto. Infatti anche questo film si indebolisce un po' nel terzo atto,
come era Long Legs, anche
come anche un come Long Legs, come anche in quelli precedenti, e quindi lui fa delle scelte di scrittura nel terzo atto che sono un po' più discutibili, lo indebiliscono un po', però cioè, un po' è un film molto divertente, con un tono davvero peculiare, con un ottimo cast, Theo James, Tatiana Maslany, ma anche Christian Convery che interpreta i due gemelli da bambini. Qui in realtà comunque è un film che, nonostante certi limiti, come dicevo, secondo me è da vedere per i fan di King, per i fan dell'horror,
certo.
Un film davvero peculiare.
Sì, sicuramente. Poi l'horror anche qui al botteghino italiano è sempre un genere che comunque il suo lo fa, diciamo, nel senso che riesce a portare anche molti giovani nelle sale.
Certo.
Cioè, Andrea, volevi dire qualcosa?
Sì, no. Tra l'altro questo mi sembra anche un film che, rispetto alla tendenza del nuovo cinema horror, appunto intercetta, forse si modula anche su delle frequenze che sono meno usuali, nel senso che il nuovo cinema horror si prende molto sul serio, tenta di fare anche grandi narrazioni, horror d'autore, invece questa parte, diciamo, dell'horror, hai citato tu Final Destination, che si inseriva assolutamente lì, nel senso che Final Destination è contemporaneamente un horror e una commedia, no? Forse va a riempire un po' va a colmare un vuoto, forse.
Sì, è vero, non è, cioè, questo tipo di tonalità, questo tipo di registro per l'horror contemporaneo non è molto frequente. Sì, c'è stato forse un po' Terrifier, però lì siamo su livelli un po' diversi, molto, che è molto pesante a livello di stat. Qui ha un tono proprio molto particolare, davvero laconico, cioè si sente l'autorialità dietro, però al contempo c'è anche una capacità di far divertire, ecco, proprio in maniera assurda, macabra, però molto efficace.
Poi garantisce, insomma, James Wan, che è il produttore del film.
Sì, esatto, sì, lui con la sua Atomic Monster sono i produttori.
Tra l'altro Perkins aveva anche, visto che parliamo di horror contemporaneo, aveva anche il ruolo, no, del regista nel bellissimo Nope.
Sì, è vero. Faceva
in apertura di Nope, a proposito di grandi narrazioni di registi horror contemporanei, forse Peele è la punta di diamante.
No? Ma sta girando qualcosa Jordan Peele?
Lui gira sempre qualcosa, cioè, sì. Anche se non lo sai, lui qualcosa sta facendo. È come Eggers.
Sono già 3 anni che non si vede.
Ma non ti preoccupare, arriverà.
L'anno prossimo, l'anno nuovo prossimo. Film, però ancora non si sa niente.
Ma fino all'ultimo, ma è anche quello il bello, perché anche di Nope, di Scappa, non si sapeva niente, insomma, fino all'ultimo.
Sì.
E anche di... come l'altro, Noi?
As, sì. Sì, sì, Noi. Bellissimo, tra l'altro. Bellissimo. Un po' sottovalutato, ma bellissimo.
Sì. Hai scritto una recensione su Screen Week, vero, di The Monkey?
Sì, ho scritto una recensione, e su Screen Week ho fatto anche uno speciale dedicato al racconto. Quindi
ottimo, bene. Quindi invitiamo chi sta ascoltando ad andare su Screen Week per ulteriori approfondimenti. Grazie Lorenzo, ci sentiamo alla prossima.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Ciao Lorenzo.
Ciao.
Beneath the surface of the perfect small town, a dark world
awaits. Are you the one that found the ear?
You know anything?
Well, one name that keeps coming up is this woman Singer.
I bet someone could learn a lot by getting into that woman's apartment.
If you're a detective or a pervert.
It's for me to know and you to find out.
Caro Andrea, da cinefilo quale sei, sicuramente avrei riconosciuto queste voci, queste musiche, queste atmosfere. Che dire? Hai riconosciute? No. Come no? Non ci credo. Non ci...
Ho fallito il test.
Jacopo Fioretti, cazzi, il suo ex direttore, Andrea Caciagli.
Buonasera a tutte e due.
Buonasera,
e a
buonasera.
Tutti quelli che ci ascoltano.
E a tutti quelli che... Complimenti per la trasmissione.
E complimenti per la trasmissione che avete fatto fino adesso e che farete sicuramente in quest'ultimo quarto d'ora, giusto?
Ma soprattutto in questi 10 minuti che ci sei te.
Ma non credo proprio, però vabbè.
Allora, no, stavo interrogando il qui presente Andrea Caciagli su quello che ho appena fatto ascoltare. Lui mi ha detto: non l'ho riconosciuto. Ho detto, ma com'è possibile? Musiche, voci, atmosfere sono quelle di.
Un fallimento totale, Jacopo.
Un fallimento totale. Io avevo ripiegato tante chance su di lui, invece niente, mai una gioia. Stiamo parlando di Velluto Blu di David Lynch. Che cavolo.
Me ne vado. Ciao a tutti.
Ma perché? No.
Di David Lynch, perché tu non so se lo sai, caro Andrea, con il cui presente Jacopo Fioretti abbiamo inaugurato, dopo la scomparsa, purtroppo ahimè, del grandissimo David Lynch, una rubrica per ripercorrere, insomma, puntata dopo puntata, senza una cadenza settimanale precisa, i film che hanno composto, queste gemme preziose che hanno composto la filmografia di David Lynch. E oggi, nella giornata di oggi, nella puntata di oggi, siamo arrivati a parlare di Velluto Blu. Siamo nel 1986. E quindi però devo far partire la sigla, scusate, ma devo far partire.
Siccome
ho sudato, tanto per farla, faccio partire la sigla. Che abbiamo dato anche un nome a questa rubrica, si chiama Lost Highways.
Bellissimo.
Beh, via, sigla. Lost Highways, viaggio nel cinema di David Lynch. Una sigla di una banalità sconcertante. Però di una banalità sconcertante.
Questa voce caustica.
Sì, ma più l'ascolto e più me ne vergogno. Ma va bene così. Comunque,
tra l'altro, dopo questa introduzione, questa voce così soft, mi sento quasi di lasciarvi da soli.
No, tu stai qua.
Approfitteremo.
Stai qua perché questo omaggio a Trois su David Lynch mi piace. E allora, insomma, tutto è partito dal ritrovamento di un orecchio, caro Jacopo.
Ma posso dire che probabilmente la scena d'apertura del suo film è la scena più bella della filmografia di Lynch?
Beh, puoi dirlo. Posso essere anche d'accordo,
Io penso di rischiarmela tantissimo in dire questa cosa, però...
Te la giochi con qualche scena di Mulholland Drive, comunque.
Guarda, il fatto è che, secondo me, questo è tanto dei film di formazione, ma secondo me questo è un film di riformazione, ma non tanto perché veniva da Dune, che era andato malissimo... e che qui doveva riformare tutto quanto, ma lui mi è parso, a parte che il protagonista Jeffrey, interpretato da Kyle MacLachlan, è Lynch, questo è il suo alter ego forse più di tutti gli altri film, e parla di lui, un suo ritorno a casa. Secondo me anche è una riformazione della sua idea, della sua creazione della vita, dell'arte, perché lui nasce pittore, non è solamente regista, e poi conseguentemente del suo cinema, perché per la prima volta lui ammette a se stesso che il male, e quindi tutto quello che è nascosto, non è separato da quello che si vede, quindi dal cosiddetto bene, ma sono estremamente connaturati, e basta semplicemente qualcosa che vada da una parte all'altra della realtà, in questo caso è un arto mozzato, far partire un'indagine verso quello che è celato, ma quello che è celato in realtà è solamente dentro di noi, perché tutto il viaggio noir, perché questo è un noir o neo-noir, come volete chiamarlo, è fondamentalmente un viaggio dietro quello che era un'altra parte del velo della vita di Lynch, della vita di un'America di provincia, ma è quello che è dentro di lui, ed è un cammino per lui che era un puritano, almeno di formazione puritano, un viaggio nella terra del peccato, ma può conoscere se stessi se non si fa un viaggio anche nel proprio lato oscuro, perché il lato oscuro è quello che può decide tutto, è quello che poi interpreta veramente la vita, è quello che ci fa muovere sul serio, è quello che può muovere i popoli, forse il lato oscuro, l'inconscio, e quindi è quello che vale la pena di essere esplorato. Piaciuta?
Abbiamo ascoltato in rigoroso silenzio io e Andrea qua la tua analisi fino a questo momento, e io penso, non so se siete d'accordo, lo chiedo a tutte e due, che se qualcuno si deve avvicinare al cinema di David Lynch per la prima volta, uno che è a secco proprio di David Lynch, non ha visto assolutamente niente, magari ne ha sentito parlare molto vagamente per Twin Peaks o un po' qualcos'altro, io gli consiglierei come primo film di partire da Velluto Blu, perché Velluto Blu probabilmente racchiude quella che è poi la poetica appunto di David Lynch, e anticipa anche tante cose che poi riprenderà nei film a seguire. Penso a quello seguente, che se non sbaglio è Cuore Selvaggio del 1990, tutta la parte pulp, no, di possiamo dire, che svilupperà poi anche in Twin Peaks, no, la parte appunto di mistero e anche, se vogliamo, la parte della composizione musicale, perché comincia proprio con Velluto Blu il sodalizio con Angelo Badalamenti, che andrà avanti appunto fino all'ultimo suo lavoro, che ricordiamolo appunto essere Twin Peaks The Return, di ormai 8 anni fa. Non so se siete d'accordo con me, ho detto una castroneria?
No, io credo che, insomma, anche per le ragioni di cui ha parlato Jacopo, sia proprio il film che più di tutti ti fa entrare nell'universo di Lynch, nonostante personalmente non sia uno dei preferiti. Ecco. Però è proprio McLachlan è l'alter ego di Lynch, mm-hmm. e noi siamo McLachlan proprio dentro l'armadio, cioè l'esperienza dello spettatore,
il voyeur.
È proprio è quella del voyeur, sì, che per la prima volta si affaccia sull'universo di Lynch e si rende conto che appunto si possono toccare due dimensioni diverse, che sono quella del reale e quella dello straordinario, no? E questo straordinario può essere onirico, può essere violento, può essere in qualche modo percepito come lontano e distante, perché Velluto Blu tenta di raccontarti il personaggio di McLachlan come il personaggio più comune, sì, di tutti, no? È quasi uno stereotipo, il film
l'essere umano medio, diciamo,
esatto, è proprio un ragazzo, non il ragazzo, non è, ma un ragazzo, e quindi in questo senso credo che in qualche modo sia una bella porta d'accesso all'universo di Lynch, ed è uno dei film che più di tutti media tra la parte, diciamo, più autoriale e la dimensione narrativa, che può essere un po' più vicina anche al grande pubblico, perché comunque, se uno deve appunto consigliare il cinema di Lynch, è difficile dire guardati Eraserhead e poi sarà in discesa da lì, ecco.
Esatto. Magari con Eraserhead da un diciamo.
Cioè, non tutti reagiscono come Mel Brooks, ecco.
Esattamente. Esattamente.
Io mi riallaccio a quello, sì, che ha detto il successivo direttore, che ha detto praticamente, sì, tutto quanto. Mi riallaccio dicendo che il voyeurismo era fondamentalmente il punto di partenza, almeno le cronache dicono, e lui stesso dice nel libro interviste bellissimo, che non mi ricordo mai come si chiama, anche l'altro non me lo ricordavo. Che il voyeurismo era il punto di partenza del film, insieme, vabbè, ovviamente alla canzone del motivetto Blue Velvet e all'idea dell'orecchio. Lui aveva tre punti e non aveva una sceneggiatura in realtà. Le prime bozze, tra l'altro, furono respinte. Questo deve essere il terzo film di Lynch, invece poi ha fatto Dune, e in questo senso ci aiuta anche per un ragionamento pratico, cioè che i primi due film sono stati un film di formazione proprio neanche cinematografica, perché Eraserhead è proprio un provare a muovere la macchina, certo, magari tutti quanti creando quella cosa lì. Poi invece c'è stato un film su commissione, che è un vero e proprio, diciamo, film pop commerciale. Poi ci doveva essere questo, che era un film della coscienza, della maturità, un film in cui lui finalmente aveva una sedia di cinema assimilata e cominciava ad andare più sulle sue gambe, guardando a se stesso, a quello che poi avrebbe guardato da lì in poi, sia nell'idea di cinema sia nella narrazione. Poi eremo riproduttivi, anche questo film è diventato un film un po' più pop, come diceva giustamente Andrea, e invece i film successivi saranno ancora più formati, ancora più integri e anche ancora più complessi.
E anche il film dove Jacopo, cioè, comunque si introduce a un'idea estetica, obiettivi, sguardi, campi, primi piani, dimensione cromatica, cioè è con Velluto Blu, no? Che sì, istituisce, sì, sì, quel rosso e quel blu come i suoi colori.
Sì. Beh, anche l'idea di mettere il perturbante dentro il conosciuto, con un'introduzione sonora che possa essere, come dicevi te, anche sia vicina che lontana, e per rompere una comfort zone, pensa a dove è situato l'appartamento di Dorothy, la Dorothy del Mago di Oz, che stavolta è vittima e non è protagonista, no? Che è proprio lì, nel quartiere di casa sua, e quello che accade là dentro, una volta che c'entri, e poi l'ultima volta. Quindi c'è questa propria idea di perturbante dentro il quotidiano, che è il leitmotiv, anche visivo, come dicevi te, e sonoro di Lynch.
Esatto, tra l'altro stavo ripensando al film L'albero di Sara Petraglia, voi direte perché? Perché tra l'altro c'è, cioè, credo proprio un omaggio alla mitologica scena con Isabella Rossellini, quella del, insomma, del locale, no? Dove Isabella Rossellini canta, c'è proprio, credo proprio che sia un omaggio, perché esattamente la ricalca, insomma, le atmosfere proprio di quella scena. Non è stata anche neanche l'unica a ispirarsi, ovviamente. Isabella Rossellini, che ricordiamo agli ultimi Oscar, si è vestita proprio omaggiando David Lynch con un abito di velluto blu.
Bellissimo,
di Blue Velvet.
Sì, sì, candidatura senza senso, che ha acquisito un senso nel momento in cui si è vestita con il velluto blu.
Esattamente, per quel ruolo di 8 minuti in conclave. Vabbè, va bene.
Sì, esatto. Ho pensato la stessa cosa. Forse lei ci ha pensato a questo, ha detto: vabbè, ma facciamo qualcosa,
esatto,
che dia un senso alla mia presenza.
Sì, sì. Conclave, chi lo sa se è stato apprezzato tanto nella Clerici, perché adesso bisogna capire se
è l'unico film di cui non ha scritto.
Non ha scritto di Conclave. Invitiamo Antonella Clerici a esprimere la sua opinione su Conclave. Clave.
Comunque devo
poi
dire
arriverà
che,
anche David Lynch.
Devo dire che molti si sono hanno seguito la sua idea su Anora, devo dire. Ho ricevuto poi vari pareri da ritorno in sala e non è piaciuto tantissimo questa Anora, diciamo.
Ah, vabbè,
ma il punto di partenza è che se diamo 4 Oscar ad Anora, poi 4 Oscar a Baker.
A Baker, sì, esatto.
E 5 ad Anora, ovviamente la gente si aspetta dal film un altro film, perché poi c'è anche una narrazione degli Oscar che va oltre la qualità del film stesso, no?
Esatto, esatto.
Sì, non c'è un problema di fondo, proprio di cognitivo, quasi, c'è una distorsione cognitiva.
Ma adesso del pubblico o dell'Academy, dici, in questo momento?
Ma purtroppo del pubblico, l'Academy non so neanche quando ci si sforza, forse manco l'hanno visto, va bene, poi apriamo un'altra parentesi.
Apriremo una parentesi.
Non è la parentesi Carla Sofia Gascon, la apriamo nella prossima puntata.
Sì. Ne abbiamo anche ampiamente parlato nelle precedenti puntate, appunto, del caso Gascon, eccetera. Quindi non riapriamo, anzi vi devo salutare purtroppo, perché ancora abbiamo un paio di telefonate da fare.
Velluto blu, Andrea, ti rendi conto?
Allora, caro Iacopo,
tagliate le gambe.
Ti dico due cose. Una, trova un'immagine tua spendibile sul web, che io lo devo mettere su YouTube per i nostri amici, senza occhiali, senza cuffie. fatti una bella foto professional che la mettiamo sul nostro sul nostro video YouTube. No, scherzo, comunque. E poi volevo dirti che le porte per te sono aperte. So che poi prima o poi ci verrai a trovare in questa primavera.
Quindi convocherò
per quel giorno anche il tuo ex direttore, ma direttore forever and ever, Andrea Sciaglio.
Il primo direttore
non si scorda mai. Ti devo salutare, caro Jacopo, che ti ringrazio come sempre.
Ciao Jacopo,
ciao.
Polizia!
Che sta succedendo?
Faccia a terra!
Che
state cercando? Avete sbagliato di grosso!
Mani bene in vista!
Papà!
È soltanto un bambino!
Papà, io non ho fatto niente!
È un bravo ragazzo.
Jamie, voglio che ascolti attentamente.
Papà!
Che sta succedendo?
Inizio con il chiederti...
Conosci una certa Katie Leonard?
Sì.
La reputi una tua amica, quindi?
È lei che è stata uccisa.
Perché lo chiedi?
Caro Andrea, procediamo velocemente, spediti, siamo in ritardo come sempre. Vado a salutare Federico Vascotto. Ciao Federico.
Ciao Daniele, ben ritrovato, ben ritrovati tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Ben trovato anche a te. Apriamo come sempre la finestra sulle serie televisive, in questo caso miniserie televisiva. È una miniserie che sta, diciamo, tenendo banco proprio in questi giorni sui social. Tutti ne parlano, come si dice in questi casi. Si tratta di Adolescence, dove va l'accento? Adolescence.
Ma a me viene da dire Adolescence.
Florescent Adolescence, era, se non sbaglio.
Ok, è una serie. Esatto, una serie molto, molto dura, diciamo, per introdurla, perché parla, insomma, di un ragazzino di soli 13 anni che viene diciamo anche brutalmente, no, arrestato, yes, con un'accusa di omicidio. E poi c'è una grande particolarità questa serie per come è stata girata, ma intanto insomma lascio a te la parola per introdurci in questa serie.
Sì, assolutamente, tra l'altro hai detto giusto, cioè, noi siamo sempre sul pezzo e della serie sulla bocca di tutti in questi giorni, e Netflix, se notiamo, l'ha promossa poco, diciamo, ha lasciato che si promuovesse da sola, come fa, no? Ne avevamo parlato altre volte in radio, no? Qui con altri titoli, e diciamo che avendola vista si capisce perché, perché è una serie che non solo per la durezza appunto e crudezza dell'argomento, perché insomma un ragazzino di 13 anni che viene brutalmente arrestato e brutalmente accusato di un omicidio molto grave di una persona della sua età, insomma non è una storia, insomma è una storia che fa molto cronaca nera di questi giorni, ma insomma lascia abbastanza, no, attoniti. Ma poi ha la particolarità che sono 4 episodi di un'ora girati con 4 piani sequenza, quindi una roba molto particolare che sì, è tornata un po' in auge, pensiamo ai famosi episodi di The Bear, no? Degli ultimi anni, insomma, che o alcune sequenze di Daredevil, ancora quando stava su Netflix, no? Che girate in piano sequenza, ma un'intera serie girata in piano sequenza, io adesso a memoria non me la ricordo, forse esiste, non lo so, però sicuramente è un unicum, ecco. In questo caso soprattutto, sì, per le piattaforme streaming, ecco. Sì. Non a caso il regista viene proprio da un film che si chiama Boiling Point, il disastro è servito, che se non sbaglio adesso sta su Prime Video, che ha come protagonista Steven Graham, che è co-protagonista anche di questa miniserie, cioè non è un caso nel senso, che è girato anche quello totalmente in piano sequenza per raccontare lo stress di una cena, insomma, di inaugurazione importante, un po' come quella di The Bear, cioè lo stesso schema del famoso episodio di The Bear, insomma, della seconda stagione dell'apertura del ristorante. Ecco, quindi lì lo stress della cucina, qui invece lo stress e il voler provare a captare tutte le possibili sfaccettature di tutte le personalità coinvolte insieme al ragazzino, quindi i suoi genitori, Steven Graham fa il padre, a chi indaga, la responsabile, insomma la psicologa, che è Erin Doherty, che deve valutare, no, la sua comprensione di quanto, la comprensione del ragazzino di quanto sta accadendo e così via. Sono 4 momenti temporali diversi, inizialmente vicini e poi più lontani, diciamo, nel corso dei 4 episodi. C'è stato un enorme lavoro di regia con droni e vari tipi di macchine da presa proprio per riuscire a fare un one shot, come si dice in inglese, appunto, no? Un piano sequenza vuol dire che la telecamera non stacca mai, non c'è mai uno stacco di montaggio, ma dall'inizio alla fine segue i protagonisti, insomma, lungo tutta la storia di quell'episodio, in questo caso. Sì. Questo ovviamente utilizza paradossalmente i tempi morti, di solito il montaggio serve anche a questo, no? A saltare i tempi morti per passare al passaggio successivo e allo stesso tempo acuire il disagio che prova lo spettatore, il ritmo della narrazione, perché provoca tensione i silenzi, gli sguardi, il fatto che la macchina non stacca mai, no, dai personaggi. Questo tiene lo spettatore volutamente incollato perché vuole capire dove stiamo andando a parare, no? Cosa sarà successo, sarà vero, sarà stato lui, perché l'ha fatto, eccetera eccetera. Ovviamente parlando di adolescenza, come dice il titolo, ci dà un ritratto dell'adolescenza molto crudo, molto, se vogliamo, anche tragico, no, degli adolescenti di oggi, tra social, bullismo, cyberbullismo, parla di un sacco di cose, no? Educazione, sì, sessuale, educazione sentimentale.
C'è anche il tema della mancanza di dialogo, di comunicazione, esatto, tra adolescenti e genitori,
esatto,
che è un altro tema.
La mancanza di dialogo e un po' del crescere con figure, diciamo, paterne, materne, che danno un certo tipo, no, di ideali, ma poi l'altro problema è che non solo magari non ne parlano, appunto, come dici tu, o coi genitori o a scuola, ma nemmeno tra loro, cioè, sì, non si parlano e c'è una miscomunicazione che porta non solo a tragici eventi, ma proprio a una discomprensione di quello che è un'incomprensione di come vanno le cose, insomma, ecco, di come funzionano le cose anche tra maschi e femmine, tra maschi e maschi, tra femmine e femmine, insomma, non c'è manca proprio l'educazione sentimentale, sì, e il sessuale, ma anche proprio tra ragazzi, nel senso del confronto tra ragazzi, ecco.
Sì, è un chiudersi in se stessi.
Come, scusami?
No, dico, un chiudersi in se stessi.
Un chiudersi in se stessi e magari giudicarsi non attraenti e pensare che dei comportamenti di altri compagni e amici, sì, siano accettabili solo perché appunto così funziona, diciamo, nel tuo gruppo, no? E non riesci, sì, a vedere, insomma, certo. Ciò che sta al di là. È una serie, cioè, crudissima, che, cioè, consigliamo perché è fatta molto bene, però ecco, ve lo dico, chiunque si appresti a vederla, sì, cioè, ci si metta, come dire, con la testa e con lo stomaco, perché non è una serie da guardare così, no, insomma.
Non è mero intrattenimento.
No, passatempo, allegro, ecco. Certo. Assolutamente no, non solo il piano sequenza, ma proprio la storia.
Ma guarda, a proposito, ecco, poi lascio la parola anche al nostro qui presente Andrea, proprio sul piano sequenza, perché ho letto anche a giro su internet, e volevo confrontarmi appunto anche con, sì, te, con voi, anche con Andrea qua in studio, sulla veridicità di questi piani sequenza, cioè se è davvero un piano sequenza dall'inizio alla fine di ogni episodio, oppure sono stati usati degli stratagemmi, visto che comunque ormai si possono fare con la post-produzione qualsiasi cosa, sono falsi piani sequenza, perché sono stati analizzati, ci sono anche dei video su YouTube che sono state sovrapposte magari delle immagini quando, che ne so, sì, un personaggio, sì, allora, entra dentro una porta, quando esce, esatto, quando c'è un primo piano, quando, ecco, esatto, esattamente.
Sì, diciamo che, sì, ormai qualsiasi piano sequenza è un finto piano, sì, sequenza, sì, perché, sì, è sempre un insieme di cose. Sì, no. Però
non tutti sono Sokurov.
Ma però non pensate che siano tantissimi, cioè non è che hanno fatto tantissimi shot e poi li hanno messi tutti insieme.
No.
Invece di farne uno ne avranno fatti, boh, non lo so, adesso dico un numero a caso, non lo so, 4, 6,
sì,
cioè,
sì, sì, senso, sì, certo, quello sì, quello sì.
Nell'ora,
quello,
sì, nei 60 minuti. Sicuramente sì, questo è uno stratagemma, però se ci pensi, se ci pensate, il risultato che poi va sullo schermo è una cosa veramente molto vicina al piano sequenza,
sì,
che,
sì,
in altri frangenti è evidente, anche per chi non lo sa e non conosce, diciamo, il linguaggio, no, cinematografico,
sì,
lo stacco,
sì, sì,
ecco,
sì,
lo stacco,
sì,
comunque lo percepisci inconsciamente, quindi comunque non lo percepisci,
no,
e per arrivare a alla cosa più vicina al piano sequenza di un'ora.
Ha fatto veramente molto, molto bene, molto bene. Non si nota, solo magari se uno si sofferma e va a,
certo,
vedere magari, ovvio, in quale parti, allora sì, un occhio forse molto più allenato, molto più attento. Però insomma, ci ricordiamo anche un film recente che è Atena, se non sbaglio, di Romain Gavras,
sì,
dove c'era,
sì,
quella scena,
sì,
iniziale molto bella, che,
esatto,
era piano sequenza,
esatto,
ma era un falso piano sequenza, perché era stato girato come se fosse un piano sequenza, ma in realtà non lo,
esatto,
era. Oppure a quello di Birdman di Iñárritu, penso,
ah,
anche,
il famoso, come no,
quello famoso,
come
di,
no,
Birdman di Iñárritu, va bene.
Per dire anche, sì, Boiling Point, che ho citato prima, anche lì avranno usato degli stratagemmi per fare un'ora e venti, mi pare sia il film, insomma, di piano sequenza, però con,
sì,
piccoli,
sì,
stratagemmi,
sì,
alla,
sì,
fine, come se la ripresa fosse una sola, ecco, rispetto ad altre volte in cui invece lo stacco è proprio funzionale,
certo,
diciamo, no?
Non tutti.
Qui, sì, è uscito una su tutte in Adolescence, c'è una proprio in cui sono in classe e un ragazzo esce dalla finestra e il poliziotto lo insegue, non è uno spoiler, tranquilli.
Sì, 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 sì.
Cioè, penso che sia la parte del piano sequenza che più mi ha colpito di questi quattro,
sì,
episodi,
sì,
perché hanno dovuto, cioè, passare dal drone, capito, che lo seguiva fuori dalla finestra, cioè, una,
vabbè,
cosa,
c'è un,
non,
grande,
non
lavoro,
non,
dirigi.
C'è un backstage, insomma, molto interessante, no? Hanno diffuso,
esatto,
anche,
esatto, esatto, bravo Andrea, esatto.
Ah, sul canale di Netflix?
Li
stanno usando, sì, sì,
proprio tra ieri e oggi.
Ah,
sì,
ok, bello.
Sì, li stanno usando, appunto, come dicevate prima, stanno usando questo metodo qua, proprio Netflix, per raccontare la serie, parlando un po' dei temi, ma soprattutto facendo uscire un po' di clip per far vedere tecnicamente come hanno,
sì,
raggiunto.
E anche per far, appunto, stuzzicare la curiosità degli spettatori, no? Che magari sono, appunto, meno avvezzi, no? A certi, insomma, meccanismi di dietro,
sì,
le quinte, e fare un po', no? Il making of, diciamo, ecco.
No, è molto interessante, perché poi è anche un modo, quello del piano sequenza, cioè poi è chiaro che uno deve sempre distinguere tra il piano sequenza di ripresa e il piano sequenza di montaggio, no? Cioè tra il momento in cui lo giri e il momento in cui,
sì,
il pubblico lo vede, no? al di là dei limiti tecnici, gli stacchi li faceva, li ha fatti Inarritu, li faceva Hitchcock, per cui diciamo poi è sempre quello che cerco di fare anche quando una cosa la metto in piano sequenza, che è interessante. In questo caso sicuramente è interessante all'interno del contesto della serialità televisiva contemporanea, dove tutto è frammentato tra 450 dispositivi, uno stop, un play, una cosa, utilizzare un episodio in piano sequenza è sicuramente un modo come dire, intelligente anche per in qualche modo costringere lo spettatore a pensare: ok, questo lo devo vedere, cioè adesso mi siedo, esatto, e guardo questo episodio.
È come se non potessi fare pausa, cioè è l'anti TikTok praticamente, no? Che invece del video di 30 secondi, quello da 60 minuti, diciamo, che è veramente dall'inizio alla fine, nel senso, ecco, poi puoi fare la pausa tra un episodio e l'altro, però almeno quello te lo devi...
È sicuramente un modo intelligente per andare in controtendenza, perché poi invece quando vedi le serie o film che invece cercano di imitare un certo tipo di linguaggio, ti danno l'impressione di essere, come dire, un'impronta un po' sterile, invece andare all'opposto posto può essere, certo, un modo appunto molto interessante.
Anche un modo per calarsi ancora di più proprio nei fatti, nella narrazione.
Sì, questo vuole
non
essere...
avere un minuto di, cioè non avere proprio scampo.
Bravissimo, il fatto di continuare a guardarli in faccia, sì, dietro, sì, cioè non staccare mai appunto, no, con sì, la testa anche inconsciamente, ti porta a dover a sentirti di vicino, ma necessariamente credo sia stato fatto, sì, proprio per, sì, quello, sì, insomma.
Hai scritto la recensione, uscirà qualcosa?
Sì. Uscirà forse un pezzo, non l'ha fatto un collega, ma okay, forse uscirà un pezzo.
Sempre su Movieplayer, ovviamente. Va bene, grazie Federico, ci sentiamo se vorrai tra 7 giorni. Un abbraccio.
Okay,
ciao Federico.
Voi, ciao.
Allora Andrea, noi tra poco ci colleghiamo con il direttore del Korea Film Festival, che è uno storico festival di cinema coreano, arrivato alla 23esima edizione, che comincerà domani qui a Firenze al Cinema La Compagnia. E non solo, però volevo ritornare un paio di minuti sul tuo film La Leggerezza, abbiamo detto, dal 24 marzo nelle sale. Faccio partire un attimo il trailer. No, tu puoi stare tranquillamente lì, anzi no, diciamo innanzitutto la data.
La data di uscita, sì, allora, sì, sarà al cinema dal 24 marzo, alle due prime nazionali che saranno in Toscana, lunedì 24 marzo alle 21 al Cinema Terminale e venerdì 28 marzo al Teatro Manzoni di Calenzano alle 21:15. Calenzano perché abbiamo scelto appunto il paese da cui proviene la mia famiglia e dove si trovava la casa dove ho girato il documentario, per cui ci sembrava bello, a differenza di Via Don Minzoni, che appunto è uscito lo scorso anno, rispetto a Via Don Minzoni numero 6, abbiamo scelto di portare il film prima in Toscana e di avere questa prima bella proiezione, una al terminale e una letteralmente a 300 metri da dove abbiamo filmato, quindi ci sembrava un modo interessante per distribuire il film.
Ottimo. Siamo in linea adesso invece con Riccardo Gelli, direttore artistico del Korea Film Festival. Buonasera Riccardo.
Sì, salve, buonasera.
Buonasera Riccardo, siamo arrivati alla nuova edizione 2025 del Korea Film Festival, che comincerà domani al Cinema La Compagnia, Teatro La Compagnia di Firenze. Dico subito un po' di numeri: 10 super ospiti, 3 masterclass, ma soprattutto più di 70 film in programma. Quali sono le novità di questa nuova edizione del Korea Film Festival?
Dunque, i 70 film sono divisi in cortometraggi e lungometraggi, e appunto sono 70 film nuovi praticamente, più le retrospettive o gli omaggi, ecco, praticamente. Però tutti gli anni facciamo sempre ospiti nuovi e importanti. Il festival è il festival che porta il cinema coreano in Italia, e quindi il festival appunto ha invitato l'attore Wang Jong-min, che faremo appunto la retrospettiva con varie sue interpretazioni in film, e poi il regista Na Hong-jin, che appunto tra l'altro prossimamente uscirà con un nuovo film con l'attore Michael Fassbender. Quindi è un, anche se non ha fatto molti film, però è un, un regista che tra gli appassionati di cinema asiatico e coreano lo conoscono molto bene. Poi ci sono le varie sezioni come Orizzonti Coreani, con anche lì con nuovi film, e poi il K-Independent, che anche lì sulle produzioni cinematografiche indipendenti di nuova produzione.
Se c'è,
e
se
poi
c'è un film,
sì, poi cortometraggi,
sì. No, dico, se c'è un film che lei vuole consigliare, da dire da non perdere assolutamente di questa edizione, senza fare ovviamente un torto agli altri, qual è?
No, ma io non farei appunto varie. Ora, naturalmente, se qualsiasi pubblico, qualsiasi persona del pubblico e vuole partecipare come tutti gli anni,
certo,
al festival,
certo.
Basta che vada appunto sul nostro
c'è
sito www.coreafilmfest.com e vedrà le varie produzioni in programma al festival.
Sì.
Naturalmente il film d'apertura di domani sera, che è Escape,
sì.
E purtroppo è già sold out.
Ah, beh, questa è una bella notizia.
È un po' difficile. appunto,
magari se viene replicato nel corso
avendo appunto una sala sola,
certo.
Perché i film sono tanti, ci dispiace,
ma questa è una bella notizia che è tutto esaurito.
Siamo su My Movies,
sì.
e poi appunto ci sono anche vari personaggi e vari invitati che verranno insieme al film.
Perfetto.
Naturalmente io vorrei ricordare,
sì,
cioè, che è una radio,
certo.
Il 29, il concerto,
sì,
del compositore Moog, che è il compositore dei film come Burning, I Saw the Devil, Masquerade,
sì,
di persona che suonerà insieme, sì, con il Flores Pops Orchestra.
Dove si terrà il concerto?
Alla compagnia Ore 21.
Perfetto, sì, perfetto, un ottimo finale. Bene, quindi in bocca al lupo per questa nuova edizione del Korea Film Festival. Invitiamo chi ci sta ascoltando ovviamente ad affollare il teatro La Compagnia per questa settimana di cinema coreano. Grazie mille, Riccardo. Buonasera, arrivederci.
Grazie,
arrivederci.
Grazie,
arrivederci. Allora, caro Andrea, noi siamo arrivati in conclusione. Oggi abbiamo sforato la grande 18 e 17. Volevi aggiungere qualcos'altro sul tuo film?
No, in realtà aggiungo solo che La Leggerezza è un lavoro lungo 10 anni. Che in realtà
alla Richard Linklater,
sì, sì, diciamo che la volontà era un po' diversa, però sì, è stata ha avuto una gestazione lunga, è stato pronto più o meno quando abbiamo finito anche Via Dominzoni numero 6. Abbiamo deciso, perché ha la stessa casa di produzione, 8 Production,
sì,
e la stessa casa di distribuzione che è Mera Film, abbiamo deciso di posporre l'uscita del documentario perché in qualche modo dialoga con il film. Sono girati nella stessa casa. Via Dominzoni numero 6 era un film di finzione, mentre La Leggerezza è un documentario che racconta una storia vera, e in qualche modo si contaminano. Però diciamo, visto che temporalmente Via Dominzoni numero 6 raccontava una parte successiva di quella storia. Abbiamo deciso di invertire, una potremmo chiamare un'operazione Star Wars, cioè far uscire prima
il
capitolo successivo e poi
tornare indietro,
perché ci sembrava anche più interessante. Non volevamo che gli spettatori in qualche modo fraintendessero il passato del protagonista di finzione con quello del documentario, però ci sembrava interessante farli dialogare
in questo modo. Perfetto, ricordiamo il 24 marzo e poi la data fiorentina.
Data
che
fiorentina,
è
abbiamo appena avuto conferma pochi giorni fa dallo Spazio Alfieri, ci saremo il 22
Ottimo.
aprile,
quindi qua
e poi anche noi successivamente a maggio in un evento speciale che poi quando potrò ne parlerò.
Ce lo dirai, lo sai che puoi venire quando vuoi, e tornerai ovviamente a ridosso del 20 aprile per ricordarci della leggerezza. Allora, il 18 e 19 abbiamo finito, questa volta per davvero. la nostra settima ossessione, ricordando che il podcast è disponibile a partire da domani sul sito di Nova Radio, che è novaradio.info. Poi da venerdì alle 18 ci sarà a disposizione il podcast, sempre su Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, e poi nella fine settimana troverete anche su YouTube. Saluto chi ci sta guardando su YouTube ed è arrivato fino a questo punto, la ripresa video di questa trasmissione. Mando un bacio anche alla mia adorata e amata principessa che ci sta ascoltando, e niente, saluto Andrea e do buona serata a chi ci sta ascoltando.
Ciao Daniele, grazie a te.
Appuntamento tra 7 giorni.